File numero 14, pagina 103. Dopo un periodo ci hanno chiamato fuori e allora, visto la malparata, io e Vigi abbiamo fatto un giuramento, un patto. O casa tutti e do, o via tutti e do. Abbiamo diviso assieme perfino l'aria che si respirava, perché altrimenti da soli non si poteva sopravvivere. Abbiamo fatto un transport, un poco a piedi e un poco con un trenino. Si passava per i campi, per le strade, ci sono delle grandi coltivazioni di colza. Passavamo per i bordi dei campi e man mano che passavamo ognuno sradicava la colza. Io, essendo davanti, ho potuto averne più di una manciata e le ho prese sia per me che per il mio amico Vigi. Ci hanno fermato, noi le avevamo nascoste, però ci veniva fuori un fiore. Ci hanno fatto aprire le tute, ci hanno preso tutto, l'hanno buttato a terra e ci hanno dato delle botte, dei pugni. Non ci hanno né fatto male né ucciso, però ci hanno. Sì, non dovevi mai farti vedere di mangiare, dovevi seguire quello che facevano loro e mangiare quando loro te lo davano, non prima. Arrivati all'entrata di Stetten, Amstetten, c'era come una sagoma e ci hanno fatto vedere che c'erano una decina di impiccati, in modo che se sgarravi, se non stavi ai loro ordini, quella era la nostra fine. Là sono stato un periodo. Ci hanno messo a dormire, sempre concentrati in una caserma di cavalleria, ma non c'erano più cavalli. Ci hanno messo a dormire sulla foraggiata dove dormivano i cavalli, sullo sterco dei cavalli. Alla mattina si partiva sempre a gruppi di 50, 100, non ricordo quanti. Si aveva il compito di andare in stazione a colmare i buchi dei bombardamenti, perché la stazione era stata completamente distrutta. Si passava al centro del paese e la gente, quando passavamo anche in colonne di 2.000 persone, si fermava fuori dalle porte di casa oppure dalle finestre, ci vedeva passare. Sapevano che noi dal campo andavamo a lavorare. Sapevano anche chi eravamo, anche perché eravamo vestiti con le tute, tutti con la tuta con le zebre. Quindi non dire che non sapevano. Ci hanno visti tante volte, specialmente a Mauthausen, che sono andato al Kartoffelmitterbahnhof. Alla stazione c'era sempre un viavai di persone, c'era solo la strada che divideva la stazione da dove noi lavoravamo e la gente seduta nel bar vicino era lì che ci guardava. Vedevano tutto quello che facevamo e in che maniera ci trattavano. Su 1.000 persone si aveva una ventina di pale, il resto, o sassi e terra, bisognava da inginocchiati gettarla all'interno delle buche ed essere tutti quanti operanti. Un giorno siamo lì che gettiamo la terra e io e questo Vigi stiamo parlando italiano. Quello che faceva la guardia, non un capo, un militare che faceva la guardia, ci ha chiesto se eravamo italiani e di dove. E noi, da Pordenone. E lui, bello Pordenone, una bella città, si stava bene a Pordenone. Mentre parlavo, il capo ha visto che non gettavo materiale. È venuto per dietro con il frustino e il piombino e mi ha dato una botta all'altezza della fronte. Mi ha rotto la scatola cranica. Mi ha dato una frustata che sono caduto a terra. Vigi, visto che ero a terra e per quello che era per terra c'era subito il colpo di grazia, mi ha preso e mi ha rimesso in piedi. Dopo un po' di tempo ho riacquistato i sensi e con un po' di movimento sono arrivato alla sera. Tutti i giorni c'erano bombardamenti e i capo ci portavano fuori dalla stazione in un boschetto, nascosti. Là ci facevano sedere tutti quanti a terra, in riga ordinatamente ad aspettare. Allora noi ci si segnava il posto che occupavamo, quello era il nostro pranzo, il tappeto di erba che avevamo segnato attorno. Un giorno dove ci avevano fatti sedere c'era un cespuglio e dentro le piante un mazzo di funghi e una lumaca. Allora Vigi mi dice: Luciano, guarda, ci sono i funghi qua. E io: guarda che sono avvelenati. E Vigi: no, li conosco. Bene, gli ho risposto, tu mangi i funghi e io la lumaca. Abbiamo fatto così, ma io non mi sono accontentato di metterla in bocca cruda com'era. Ho cominciato a masticare e quella ha cominciato a fare le bave. Mi hanno riempito la bocca e non ce la facevo più a inghiottire, stavo soffocando. Allora Vigi, strappando un pezzo di tuta, mi ha aperto la bocca e tolto le bave, così ho potuto liberarmi. Un altro giorno stiamo mettendo giù dei sassi per tappare una buca e viene mezzogiorno, suonano le sirene e le guardie mangiavano. Noi dovevamo continuare a lavorare. Io ero vicino a una guardia che si era messa a mangiare un pezzo di carne con l'osso. Ha mangiato la carne e buttato l'osso a 1 metro da me. Ho fatto un salto per prenderlo, ma lui con la scarpa mi ha pestato la mano e con la mano tutta rovinata ho dovuto lasciare lì l'osso. Non ho potuto nemmeno assaporare quell'osso e sanguinando con la terra ho potuto fermare il sangue. Acqua mai avuta. In 5 mesi di campo io non ho mai visto una goccia di acqua, né per bere né per lavarmi il viso. Nel frattempo mi era venuta una dissenteria leggera, quindi si doveva chiedere di andare al gabinetto e in velocità bisognava uscire dalla colonna e con i pantaloni in mano, seduti sulle ginocchia, si doveva evacuare senza pulirsi e ritornare in colonna. Una mattina che mi faceva male la ferita a causa della botta in testa, perché mi usciva molto pus, ho fatto domanda di andare in infermeria e facendo la fila, eravamo una ventina di noi, uno con il numero, il triangolo rosso distintivo degli italiani, dalla finestra di una baracca che era in fianco mi ha chiesto: «Sei italiano tu?» «Sì», gli ho risposto, e lui mi ha detto: «Torna indietro, non entrare perché ti tengono dentro e da qua non esci più». Al momento stavo per svenire, dato il caldo, la febbre, i dolori. Avevo come un foruncolo, un'infezione forte, con dolori. Mi sono inginocchiato a terra, intanto la coda si faceva avanti e mi saltava. Io mi sono ripreso, ho raccolto le mie scarpe e sono tornato indietro. Per la strada, quando si andava dal campo al posto di lavoro, c'era l'erba. Allora, man mano che venivamo avanti, io e Vigi, io ero sempre a sinistra, il primo dei cinque, il secondo era Vigi, e poi gli altri. Man mano che camminavamo vedendo l'erba che era più commestibile per noi, con la mano sinistra la strappavo e la passavo al mio amico. La nascondevamo sotto la tuta e pian piano, non dovevamo farci vedere che masticavamo, dovevamo lavorarla in bocca in modo da mandarla giù. Un giorno, tornando indietro, vedo due o tre piante di cren. Ho dato una strappata e abbiamo cominciato a mangiare il cren. Quello ci stava per far morire, perché la foglia di cren ha un gas cattivo. Insomma, avevamo il gas che ci veniva fuori dagli occhi e dalla bocca. Lo abbiamo vomitato, altrimenti morivamo. Per questo dico che l'erba più cattiva è il cren. Le radici si mangiano. L'erba più buona invece sono le radici delle viole. Un giorno, sempre a Stettin, in stazione, dovevamo portare una rotaia. Dall'altra parte c'era un recinto con dei prigionieri militari italiani catturati l'8 settembre. Avevano delle loro baracche, si facevano da mangiare, erano trattati meglio di noi. C'era solo una siepe che ci divideva. Quando abbiamo potuto parlare assieme, uno di quegli italiani ci ha passato, a me e a Vigi, un panino dei suoi. Un altro prigioniero vicino a me mi ha preso il panino e lo ha messo in bocca. Io e Vigi lo abbiamo preso per la testa, gli abbiamo tirato fuori il pane dalla bocca, abbiamo fatto una lotta contro uno. Insomma, lo abbiamo lasciato a terra con la bocca aperta perché con la nostra forza lo abbiamo... e abbiamo preso il pane. Non so se lo abbiamo... ci interessava solo il pane. Eravamo all'estremo della fame. Solo parlare di pane avevamo quasi mangiato. Solo parlandone ci si riempiva la pancia. I russi sono i più generosi. Altro che gli ebrei. I russi. Una volta, intanto che stavamo riempendo una buca assieme a 4 o 5 russi, uno di questi trova una scatola con 12 formaggini. Cosa ha fatto? Li ha divisi. 2 a testa. Poteva mangiarseli lui o tra russi. Ne ha dati 2 anche a me e 2 a Vigi, facendo segno con la bocca di non farci vedere che masticavamo. Un altro giorno a Stettin ci hanno portato in ferrovia a spalare la neve dalle rotaie perché doveva entrare il treno. Io e Vigi siamo davanti che buttiamo via la neve e una guardia che ci accompagnava ci parlava in italiano. Era vestito da borghese. Era un trentino, uno di quelli dell'Alto Adige. Parlava sia il tedesco che l'italiano. Alle 11 ha messo la gavetta con acqua sul gas a spirito e si è lessato le patate. A mezzogiorno le ha spellate e si è messo a mangiare. Aveva l'acqua delle patate e le bucce. Non so perché ho detto a Vigi: «Vigi, vado a mandarghe l'acqua e le scorze delle patate». E lui: «Guarda che il me dà». Vigi ha lasciato la pala ed è andato a domandare l'acqua e quello, invece di dargli l'acqua, ha preso il moschetto e gli ha dato 2 botte. Vigi è tornato da me, non mi ha rimproverato, mi ha solo detto: «Sono tu contento adesso?». Uno dei 4 di Fagnigola, Camillo Bertolla, è venuto da Mauthausen con un trenino una giornata a Stettin. Ha fatto una notte sul trenino, ma non è rientrato a Mauthausen. Lui, invece di essere montato sul treno, è andato sotto il treno. Il treno è partito e lui è restato fuori. Però non è stato furbo. È andato da una famiglia di Stettin e ha chiesto da mangiare. Lo hanno accettato, gli hanno preparato il caffè latte e nel frattempo hanno telefonato al campo e sono venuti a prenderlo. Lo hanno portato dentro. Quello è stato fortunato. Ha preso tante di quelle botte, gli hanno rotto le dita delle mani. Non lo hanno ucciso. Lo hanno riportato al blocco 22 insieme con Elio Mascherin. È riuscito a venire anche lui a casa. Ha sopportato meglio il campo perché pesava un quintale. A Mauthausen per un periodo gli levavano il sangue. Camillo aveva una corporatura, una carnagione bianco e rossa. A una certa ora, la sera, dopo la conta, lo hanno chiamato fuori e gli hanno prelevato sangue. È lui che ce lo ha detto, io non ho visto. Gli hanno levato del sangue per 3 o 4 volte, gli davano un piatto di suppe. Dopo gli hanno dato da mangiare. Gli hanno levato una siringa di sangue per mandare al fronte e lo hanno rimandato in baracca. Per 3 sere lo portavano là solo perché avevano constatato che aveva sangue da mandare al fronte. Però ha resistito anche lui, perché non so in che blocchi sia stato e non so cosa abbia fatto. Non abbiamo più avuto contatti da quando siamo usciti dal campo. Erano i primi 8-10 giorni che ero al blocco 22. Là, al blocco 22, ho fatto un periodo di 1 mese circa. Poi ci hanno sorteggiato per fare un altro trasporto e anche lì abbiamo fatto un tratto a piedi e uno in camionetta. Ci hanno portati ad Ebensee. Ebensee era un campo dove dovevi fare la stessa fine, come negli altri. Lì, secondo loro, era un campo per la fine della nostra sopravvivenza. Una notte, sia io che il mio amico Vigi ci hanno fatti uscire e hanno fatto un appello. Con una squadra di una cinquantina di noi si andava giù dove hanno fatto la galleria dove c'era la bomba V1, la V2 e in sperimentazione la V3. Quindi noi dovevamo continuare a scavare la galleria e lì lavoravamo. Non eravamo controllati, potevamo entrare ed uscire. Fuori dalla galleria c'erano dei bidoni di catrame e tutti quanti cercavamo di prendere questo catrame caldo che serviva per impedire il passaggio dell'umidità nella galleria. E con un sasso mi sono preso una manciata di... E abbiamo cominciato a masticare il catrame. Il catrame è gommoso e ci faceva far saliva. La saliva è quella che mi ha tradito. L'ho tenuta in bocca per parecchio tempo e masticando e mandando giù la saliva mi ha corroso la carne, perché carne mangia carne. Quindi, dopo un periodo che ero lì, ero arrivato proprio allo stento. Barcollavo, non parlavo neanche più bene e sempre questo mio amico cercava di procurarmi qualcosa. Era sempre accanto a me. Come dico, è quello che mi ha salvato. Arrivato un giorno, passa una squadra dell'SS. Mi vedono seduto lungo una parete della baracca. Ero a testa bassa e si segnano il mio numero di matricola, per questo che ad Ebensee io risulto morto. Non avendo più il numero della matricola, non avevo più il posto per andare a dormire nella baracca. Allora, tramite il mio amico, la sera, che si dormiva sui letti a castello in quattro, quella sera lì si dormiva in cinque, io sotto e lui sopra. Alla mattina, proprio all'ultimo momento, all'ultima giornata, hanno dato l'allarme. Che si vada sulla piazza d'armi in tutte le lingue, perché là eravamo assembrati di tutte le nazioni, dottori, professori, ingegneri, preti, là non c'era distinzione. Avevamo solo un numero e una divisa, tutti uguali, sia là che a Mauthausen. Hanno detto, non fate confusione, state buoni che fra qualche giorno gli americani vengono a liberarvi. Ed è incominciato il disastro. Tutti quanti credevamo di essere già liberi e lì abbiamo passato la giornata. Non avevamo più posto nella baracca, fuori dal campo la gente che osservava, perché c'erano sempre dei prigionieri che occupavano le cucine o erano addetti alle pulizie. Ci hanno detto che i tedeschi erano con le camionette e con i bidoni di benzina che circondavano il campo perché alla notte dovevano darci fuoco. Durante la giornata noi gli americani li abbiamo sentiti che erano sulla collina e che stavano venendo avanti, però non sono venuti a liberarci. I prigionieri russi, prigionieri che erano assieme a noi, avevano un posto di sopravvivenza, erano addetti alla pulizia del campo e avevano il proprio rancio, si facevano da mangiare per conto loro, erano organizzati. Hanno assaltato le garrette delle SS che erano in cima con le mitragliatrici e hanno disinnescato la corrente degli articolati. Reticolati. Hanno aperto le cucine dove facevano da mangiare e hanno aperto le porte. Là chi riusciva a camminare poteva andare a prendersi qualcosa. E durante la giornata, quando i russi hanno disarmato i tedeschi, il mio amico insieme ad altri hanno rotto la rete e sono riusciti ad evadere. Una volta usciti sono andati nelle case dei borghesi e al ritorno mi ha portato mezzo litro di latte freddo e un uovo. E lì abbiamo passato un'altra notte nel campo perché non avevamo posto. Eravamo allo sbando. Alla mattina, visto che gli americani non erano preparati a dar da mangiare a tutta la gente che era nel campo, loro sì hanno mangiato, ma noi no. Allora il mio amico mi ha detto: io e Luciano non resto dentro, mi vai a casa a pie. E siccome non ragionavo più, ho sempre obbedito a lui. Ci siamo sempre aiutati al massimo. Abbiamo deciso di venire a casa a piedi. Il ritorno. Così siamo usciti dal campo, vestiti come eravamo, in 6 di noi. E mi hanno preso uno da una parte e uno dall'altra, e in una giornata mi hanno trascinato perché facevo fatica a camminare e loro avevano fretta di arrivare a casa. Abbiamo fatto 4 chilometri e abbiamo dormito all'aperto. Alla mattina, in qualche maniera, i miei compagni cercavano di andare nelle famiglie austriache per domandare alimenti liquidi da mangiare. Domandavano un po' di caffè latte e in qualche maniera ci si procurava il latte. Dopo qualche giorno durante la strada trovavamo dei posti di sussistenza americana e allora andavamo dentro e gli americani ci davano dei vasi di carne congelata concentrata, di modo che noi, trovando del caffè latte, trovavamo le forze per continuare a tornare a casa. Arrivati a un certo punto in un posto di sussistenza, avevamo capito che non ci davano da mangiare per 6 persone, era meglio che ci dividevamo. Ci siamo divisi in 3 squadre. Due friulani erano da Buia, io e il mio amico. È un certo Brunetta da Zoppola. Abbiamo fatto 3 squadre e abbiamo proseguito ognuno per conto nostro. Continuavamo a stento e io dicevo sempre: Vigi, non che la fai pi. Allora Vigi si inventava un trucco. Siccome per la strada era pieno di mucchi di ghiaino e neve spalati, perché se no le macchine non passavano, ecco, lui mi diceva: Dai, Luciano, arriva fin qua e dopo basta. Io continuavo a camminare e lui intanto si spostava di mucchio. Così a me sembrava di non arrivare mai, ma intanto continuavo a camminare. Abbiamo trovato un ponte con un fiume e ci hanno detto che al di là del fiume c'erano degli americani che ci avrebbero dato da mangiare. E allora io e Vigi ci siamo detti: andiamo qui in questo corso d'acqua, ci facciamo il bagno e dopo andiamo dagli americani a farci dare da mangiare. Lui è stato più veloce, è andato al posto di accoglienza e ha ordinato da mangiare. Ha detto che volevamo una minestrina e un po' di carne. È tornato indietro pensando di trovarmi. Io mi sono nascosto e lui, vedendo le scarpe che avevo lasciato lì, insieme ai pochi stracci che avevo addosso, ha cominciato a chiamare: Luciano, Luciano! E io volevo fargli una bravata. E Vigi ha cominciato a dire: El Sanegà, adesso come fai mi andare a casa a dirgli che il Sanegà par venire a casa? A un certo punto sono saltato fuori, perché il mio amico era disperato, e lì mi ha dato 2 o 3 sberle, dicendomi: Questa non te dovea farmela. Ci siamo vestiti, siamo andati a mangiare la minestrina. Durante il tragitto troviamo ago e filo, perché tutto si trova, basta cercarlo. Ci siamo cuciti i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso. Ma Vigi li aveva cuciti per lungo, allora gli ho detto: Vigi, guarda che questi lei i colori dell'Ungheria. E lui: Ma va là, che lei è la stessa roba. Beh, ogni volta che si trovava ungheresi ci fermavano e ci invitavano a camminare con loro, ma noi gli dicevamo che eravamo italiani e non ungheresi. Si arrabbiavano perfino se rifiutavi di andare con loro. La notte abbiamo dormito nella soffitta di una stalla dove c'erano 7 o 8 cavalli nel fieno. Purtroppo la dissenteria era aumentata. Dovevamo calarci i pantaloni per scaricare. Prima di arrivare avevamo legato le estremità dei pantaloni con il filo di ferro, così se evacuavamo tenevamo i nostri escrementi dentro i pantaloni. Durante la notte tutti avevamo la dissenteria. C'era come un portico sopra la stalla dei cavalli e noi ci mettevamo con il sedere fuori e si evacuava la dissenteria. Però sotto, quello che governava i cavalli aveva preparato il fieno per i cavalli. Quando è arrivato per dar da mangiare ai cavalli, si è trovato tutto il fieno sporco dei nostri escrementi. È salito con la forca, si è arrabbiato. Il primo che ha preso gli ha dato 2 o 3 botte, ma dopo, viste le nostre condizioni, ci ha detto di andare e non ci ha fatto niente. Però abbiamo rischiato di essere. Una notte, dopo essere mandati via da un italiano che non voleva farci dormire nella sua stalla, ci hanno detto che vicino a questo abitava un'italiana. Siamo entrati in casa di questa signora italiana. C'era tutta paglia per terra, uno strato alto così. Gli abbiamo chiesto se potevamo dormire là e se ci dava da mangiare. Lei aveva una bambina piccola e ci ha detto che aveva solo patate, che ce le faceva fritte se ci andava bene. Noi abbiamo risposto di sì e dopo cena abbiamo dormito sulla paglia. Strada facendo abbiamo trovato un militare che era stato prigioniero di guerra. Era al servizio di contadini. Ci ha fatto una mappa dei paesi che dovevamo percorrere. Dovevamo seguire questa strada, ci ha detto. Seguite questa strada qua, però guardate che dovete attraversare una galleria. Infatti siamo arrivati alla galleria ed eravamo pronti per attraversarla. Lì troviamo una ragazza con 3 bambini, uno di 10 anni, uno di 5 e uno di 7-8 anni. Loro camminavano andando su per una strada. Ci ha chiesto: Ma voi siete italiani? Dove andate? Ha visto in che stato eravamo. Ah, ha detto, non passate per la galleria perché il treno non ha tanto spazio dalla rotaia alla parete. Quando arriva il treno vi tira sotto. Tutte le mattine qui ci sono i morti strisciati. È meglio che fate la stradina qui. Trovate Trovate le malghe dove d'estate portano a pascolare le bestie, le pecore, gli agnelli, e là poi andate giù e fate la montagna. Avete soldi? Noi abbiamo detto di no. Eh no. Allora lei ci ha dato tutto quello che aveva, 2 o 3 lire italiane e dei scellini austriaci. L'abbiamo ringraziata. Fine file numero 14.